La redazione giornalistica di Radio UFITA presenta Speciale elezioni amministrative. Conduce in studio il giornalista Mario Auscelli.
Questo è il 13° incontro di Radio UFITA con i candidati. Con oggi terminano questi incontri elettorali riservati ai candidati a sindaco, al consigliere comunale, alle provinciali. Continuerà l'incontro quando ci sarà lo spoglio. Sarà una diretta per tutto il periodo dello spoglio. Oggi è una tribuna un poco particolare, un dibattito tra i candidati a sindaco, Giancarlo Di Ruppo, siamo monotoni ma è bene ripeterlo, della Margherita e Carlo Pizzello della lista civica La Campana. Da questi microfoni, il 17 maggio 2004, il dottor Pizzello e il maresciallo Di Ruppo, nel presentare le liste e i simboli dei propri schieramenti, assunsero un impegno. La campagna elettorale si sarebbe svolta all'insegna della correttezza più assoluta e del rispetto reciproco. Sembra che così non è stato. Qualche scaramuccia e qualche offesa non sono state risparmiate. Ultimo, in ordine di tempo, il volantino anonimo di questa notte, che è veramente pesante. Ciò premesso, ci auguriamo che la trasmissione odierna sia improntata al reciproco rispetto e stima, senza alzate di voce. Fatta questa premessa, vi chiediamo, cioè ai due candidati, noi due graditi ospiti, ora che siete giunti a Red Erazionem, cioè alla resa dei conti, potete fare una previsione di vittoria? Chi intende parlare per primo? Prego.
Di Ruppo.
Ma io credo che noi sicuramente, dalle risposte dell'elettorato, sicuramente vinceremo. Io ho già dato dei numeri nei giorni scorsi, che è stato riportato anche sui giornali, e credo comunque che la vittoria è stata dalla nostra parte, per diversi motivi sicuramente. Prima perché abbiamo operato in un modo coerente durante i 5 anni di amministrazione e abbiamo risolto i problemi da noi programmati e da quelli che venivano da amministrazioni precedenti, che oramai erano incancrenite per il Paese. Abbiamo messo in moto un'economia, grazie all'impegno di questa amministrazione. Abbiamo predisposto un programma nel rispetto della continuità per portare a termine i nostri obiettivi fissati, ambiziosi anche, e quindi sicuramente l'elettorato ci premierà, ci darà ragione e potremo continuare ad amministrare nell'interesse, ripeto, solo nell'interesse della collettività, anche perché il nostro gruppo è coeso, ha dimostrato di essere unito nell'interesse della collettività e non nell'interesse dei singoli personaggi. E io sono convinto di vincere le elezioni, anche perché si parlava dall'altra parte, ogni comizio che hanno fatto hanno aumentato, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, forse probabilmente ogni volta che facevano un comizio mettevano i voti nel cassetto, sommandoli uno dopo l'altro, ma probabilmente erano la stessa gente. Noi che abbiamo fatto una campagna elettorale nel rispetto dell'avversario, parlando di contenuti, di programmi, di cose che vogliamo realizzare, sicuramente l'elettorato ci premierà.
Dottore Piccino.
Io non ho numeri da dare ai cittadini di Monte Carlo, però permettetemi di fare un passaggio che non vuole essere polemico, lungi da me l'intento di essere polemico, ma quando si dice che noi abbiamo dato i numeri, noi i numeri non li abbiamo dati, non abbiamo detto né che vinceremo per 800, per 900, per 1000, non lo so, queste sono allucinazioni perché non stanno da nessuna parte, nessuno di noi ha mai detto da nessuna parte che avremmo vinto le elezioni, né sui giornali né tra di noi, non abbiamo la certezza di vincere le elezioni perché per avere la certezza bisogna aspettare il 14 sera. Noi riteniamo che intorno a noi ci sia entusiasmo, può essere
una sensazione. Ecco, oggi noi possiamo avere delle sensazioni. Certezze non ne ha nessuno. Nessuno ha arti divinatorie, nessuno sa che cosa faranno gli elettori nella cabina elettorale. Certo, noi riteniamo che quell'analisi che è stata testé fatta sia un'analisi che non corrisponde alla verità. E questo ci viene da dati numerici, di un paese che si è sempre più spopolato, in cui l'economia ha subito sempre più colpi e danni legati anche all'assenza di una amministrazione capace di interagire con gli imprenditori, con i commercianti. Il paese è diviso, è spaccato, c'è una sorta di guerra tra le varie classi imprenditoriali, tra i commercianti, tra gli artigiani, c'è una divisione. E noi riteniamo che questa lista a cui noi abbiamo lavorato sia la testimonianza di come si possa lavorare all'unione dei cittadini, indipendentemente da interessi personali, perché tra di noi non c'è né mania di protagonismo, abbiamo sempre rinunciato alle ribalte per proprio carattere, siamo sostanzialmente dei timidi, e quindi già è un grosso sacrificio esporsi, perché crediamo che sia necessario a questo punto cercare di dare un segnale alla collettività. Quindi riguardo alle possibilità di previsione, noi non abbiamo certezza, abbiamo una sensazione che è forte, che ci consola, e speriamo che questa sensazione si possa trasformare in un risultato positivo.
Ora devo fare una domanda al candidato della Margherita, una domanda che mi può anche non rispondere. Per alcuni giorni, per motivi di familiari, siamo stati assenti da Montecalvo, quindi non abbiamo potuto seguire i comizi. Al ritorno, qualche ascoltatore che sapeva dell'incontro di Erno si ha sollecitato a chiedere a Di Ruppo di spiegare i motivi della mancata accoglienza dell'invito di Pizzillo a tenere un pubblico dibattito tra i palchi. Vuole il maresciallo Di Ruppo rispondere per far chiarezza? Non è obbligato. Per dovere professionale abbiamo riportato il desiderio di alcuni elettori di conoscere la verità. Potrebbe essere una buona occasione di chiarezza. Prego.
Guardate, io ho già ripetuto dai palchi, ho già dato dai palchi la risposta. Allora, per un certo periodo, tu sai bene, Mario, che fu concordata qui a Radio Ufita un incontro, un dibattito, un faccia a faccia. Dopodiché, in mezzo alla strada, dagli uomini della squadra di Pizzillo si continuava a dire che Di Ruppo si sarebbe sottratto al confronto, al dibattito. Io ho cercato di spiegare che uno che ha fatto il vice sindaco per 10 anni, amministratore da 12, politico da 15 minimo, e si propone per fare il candidato sindaco in un paese, non ha paura di confrontarsi con nessuno, altrimenti non si può mettere in discussione, in gioco, e non può aspirare a fare il candidato sindaco. Dopo aver chiarito questo, il dottor Pizzillo ha detto: no, facciamolo in piazza con le domande della gente. Io non voglio far prendere a botte nessuno, non voglio spaccare il paese, non voglio dividere nessuno, perché un politico quando fa una cosa deve sapere anche a quello che va incontro. E siccome io ho fatto sapere al giornalista che mi ha fatto la domanda, ho detto: io sono disposto a parlare in piazza con 5-10 moderatori, ma non sono disposto a parlare in piazza facendo 2 gruppi di gente a far fare le domande, perché significa far scannare la gente. Questa è stata la mia risposta. Non a caso voglio tutti questi...
No, volevo farti una domanda. Facciamo replicare prima.
Prego. No, è finita. Prego. No, volevo solo dire, leggere quello che tu hai accennato prima, il volantino, la conseguenza anche di questa campagna elettorale, caro Mario, e lo leggo integralmente perché è una cosa vergognosa da vigliacchi. Cittadini, volete sapere perché i due compagni di merenda, il sindaco Alfonso Caccese e il geometra Belluccio Aurelio, hanno litigato? Perché non si sono potuti dividere le mazzette. L'installazione dell'antenna telefonica in località Maurielli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La figlia del sindaco e il genero hanno avuto il posto. I figli dell'assessore Locasale, detto Capellotto, hanno avuto il posto. E i vostri figli? Immaginate questo paese? dove si sta trascinando in questa campagna elettorale? Con volantini, minacce, aggressioni. Ieri sera c'è stato un comizio dal segretario di Rifondazione Comunista. Un bambino mi ha detto: mi sembra un cane arrabbiato. C'è bisogno di urlare dai palchi per far capire le cose alla gente. C'è bisogno di spiegarle, di dirle, di essere concreto. E non iniziare una campagna elettorale dicendo che bisogna parlare sui contenuti e discreditare il candidato sindaco mettendolo sullo spessore culturale o sul fatto che non vive a Monte Calvo. O ieri sera addirittura sentivo parlare al dottore, il lavoro, dice, lui è maresciallo della finanza, lo farà pure a Benevento, ma a Monte Calvo non potrà dimenticare che è maresciallo della finanza. Io ti ho spiegato tante volte, e da anni, e devo ringraziare il dottor Pizzillo perché mi ha fatto questa pubblicità. In questi anni poche persone sapevano che io ero un maresciallo della finanza, perché a Monte Calvo sono venuto a fare l'amministratore.
Una replica dovuta. Io ritengo sulla prima questione, anzi prima di affrontare la questione, io ritengo di dover dire che quel volantino che è stato diffuso questa mattina in modo anonimo è assolutamente vergognoso e poco ha a che fare con i toni della campagna elettorale, che sì, ci sono state schermaglie, ci sono state anche offese, per lo più ricevute più che fatte da parte nostra, ma che volendole paragonare alle campagne elettorali del passato, mi sembra che tutto sommato il bilancio non sia totalmente negativo. E quindi quel volantino ha poco a che vedere con il clima di questa campagna elettorale, ed è sicuramente inqualificabile chi non ha il coraggio di esprimere le proprie opinioni facendosi carico di dire le proprie generalità non merita nemmeno di essere preso in considerazione. Per quanto invece riguarda il confronto tra di noi davanti ai cittadini, ecco, io ritengo che le affermazioni fatte da Di Rubbo siano gravi, perché se lui dice che ha tutta questa esperienza, io ritengo che in questa esperienza avrebbe dovuto acquisire una regola fondamentale della democrazia, che è quella che è il confronto, soprattutto col confronto con i cittadini, con i nostri interlocutori principali, appare imprescindibile per un politico. Avere non il coraggio, perché ripeto, questi confronti con i cittadini ci sono sempre stati, nelle altre occasioni, anche dove c'erano più candidati, dove c'erano più fazioni in gioco, quindi c'era la possibilità di avere un maggior grado di litigiosità, non è mai successo niente. Monte Calvo è un paese civile, non si ricorre a metodi assurdi nel confronto. Per quanto poi riguarda l'aspetto culturale, io non lo so dove, quando e come. Io ti prego di dire in che occasione, a che ora, in quale luogo io ho fatto il discorso culturale. È un discorso che non è all'ordine del giorno, non ci interessa, non riteniamo che l'aspetto culturale sia pregnante in una campagna elettorale, non abbiamo mai detto che Tizio o Caio siano ignoranti, perché non compete a noi, né pensiamo che ci siano persone ignoranti in questo paese. Pensiamo tutti di avere oramai un grado di cultura accettabile, ma ripeto, non è il problema della cultura, noi qua non stiamo a discutere di cultura, stiamo a discutere di una visione diversa di intendere l'amministrazione. È inutile buttare il can per l'aia, il problema è sostanziale. Gli attacchi che io personalmente ho fatto non sono mai state alle persone. Io non ho mai insinuato, caro Di Rubbo, sui comportamenti delle persone. Io ho insinuato ho criticato in modo scientifico, dicendo le cose che secondo me non andavano. E rispetto a queste cose, a tutt'oggi, io non ho avuto, e i cittadini di Monte Calvo, perché sono loro i veri interlocutori, perché le domande le posso fare io, ma più che dare le risposte a me in questo momento, è importante, è fondamentale che le risposte le abbiano i montecalvesi, perché i montecalvesi dovranno decidere il 12 e 13 giugno per chi votare. Non è importante dare la risposta alle mie domande, alle mie critiche, ma è importante dare la risposta ai cittadini. È su questo che noi attendiamo, aspettiamo, e ripeto, non vogliamo assolutamente attaccare nessuno. In merito poi agli urlatori, caro Di Rubbo, ognuno c'ha i suoi, tutti quanti qui, non è che possiamo pretendere da tutti l'oratoria pagata, c'è chi urla, ma c'è dall'una parte e dall'altra.
Alcune comunicazioni di servizio prima di lasciare la scena ai protagonisti, perché una delle trasmissioni dei giorni scorsi avevamo annunciato che l'ultimo giorno utile per i comizi e la propaganda elettorale era oggi giovedì. Ci eravamo sbagliati per mancanza di comunicazioni ufficiali in merito. Le consultazioni, come già detto, inizieranno il sabato pomeriggio alle 15. La propaganda elettorale termina alla mezzanotte di venerdì 11 giugno. Detto questo, chiediamo ai graditi ospiti, chi vuole cominciare col primo, a voi il microfono. Penso che gli interventi debbano essere liberi e non sollecitati. Potete dire tutto quello che volete, nel rispetto della sensibilità degli ascoltatori e vostro. Buon comizio. Considerato che ha iniziato di gruppo prima, passiamo la parola, credo che è d'accordo, al dottor Vizzello per intrattenere gli ascoltatori.
Ma io ritengo che questa trasmissione non debba essere un comizio, come dicevamo nell'introduzione, ma che debba avere il contributo delle domande, soprattutto dei cittadini. Quindi io mi auguro che nel frattempo ci siano domande che arrivano ai due candidati a sindaci, perché più che facile tra di noi dovremmo rispondere ai quesiti della gente. Ora, riproporre in maniera evidente quelli che sono stati i temi di questa campagna elettorale mi sembra opportuno e doveroso, in quanto si è voluto da parte dell'amministrazione uscente impostare una campagna elettorale sulle opere fatte. Ma io ritengo che questo sia anche giusto, sia doveroso, però non si può impostare una campagna elettorale arrogandosi meriti che non sono totalmente tali, perché se si pensa che già nel 95, quando questa amministrazione per la prima volta riuscì ad avere dagli elettori l'onere e l'onore di amministrare questa collettività, già nel 95 c'era un finanziamento, ad esempio per alcune opere come quella del comparto Nicola Pappano. Bene, dopo due anni dall'insediamento di quell'amministrazione, esattamente il 26 marzo 97, quel finanziamento venne revocato. E allora, se questa amministrazione così operosa, come ci viene detto, avesse avuto effettivamente queste capacità che ci vengono dette, avrebbe avuto già due anni tra il 95 e il 97 per far sì che il comparto Nicola Pappano avesse la possibilità già di nascere. Oggi avremmo un comparto Nicola Pappano già da minimo 8 anni, 7 anni, e invece così non è stato, e quindi si è dovuto poi ricorrere al 17 dicembre 98 per avere la riassegnazione da parte del Ministero dell'Interno, con il quale il Comune di Montecalvo riesce ad avere questi fondi. E quindi è evidente che non è sempre e comunque tutto oro quel che luce, soprattutto se poi si è andati in Consiglio Comunale a far una richiesta in cui si diceva che quell'area doveva diventare una via di fuga, e quindi poi solo grazie al contributo, alla discussione all'interno del Consiglio Comunale si è deciso di rivedere questa posizione e di dar luogo al comparto Nicola Pappano. Quindi c'è bisogno di ricostruire la verità dei fatti. Senza dubbio nessuno vuole sminuire quello che è avvenuto in questi anni, però bisogna anche riconoscere, se ci sono delle responsabilità nei ritardi, dire anche quella. Allora io ritengo che più che parlare delle opere e diciamo anche arrogarsi opere che non sono state fatte dall'amministrazione, perché in una brochure della lista dell'amministrazione uscente io ho visto gli invasi della Malvizia, che non sono un'opera dell'amministrazione, sono un'opera del consorzio di bonifica dell'Ufita. Noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo ricostruire la verità dei fatti e dobbiamo soprattutto dire cosa vogliamo fare. Rispetto a questo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché ci hanno detto i nostri concorrenti che non avevamo un programma, ma forse non l'hanno letto. Eppure era un programma abbastanza articolato e che si concentrava su pochi punti essenziali. Quindi c'è bisogno di dire la verità alle persone, non dobbiamo fare la solita retorica da bar sport. Noi non vogliamo parlare del risultato della partita della nazionale, noi stiamo parlando di quello che abbiamo intenzione di fare per questa collettività.
Io voglio replicare?
Sì, io voglio precisare, perché noi in questa campagna elettorale purtroppo più che parlare di programmi abbiamo dovuto, ci siamo dovuti purtroppo dare delle risposte alle bugie che ci venivano dette dai palchi. Capisco il dottor Pizzillo che lui per diversi anni non ha fatto né politica né amministrazione, quindi certi
problemi,
certi argomenti te ne puoi anche vantare, ma purtroppo è la realtà, ti brucia il fatto che noi abbiamo realizzato queste opere, però è un dato di fatto, le abbiamo realizzate. Devi sapere che il comparto Nicola Pappano è un comparto obbligatorio e quindi nel 1995 bisognava far costituire il consorzio, caro dottor Pizzillo, e per un anno e mezzo si è cercato di costituire questo consorzio obbligatorio fatto dai privati, che non è stato possibile costituire, e poi tra l'altro si è dovuto individuare con una commissione, con un'apposita commissione, le unità immobiliari dei singoli soggetti, perché all'interno di quel comparto c'è una rifusione particellare, perché non tutti costruiscono sulla stessa particella, quindi si è dovuto vedere le persone dove tenevano l'immobile e dove sono andate a finire, perché nello stesso, nella stessa, nel cassone dove magari in un primo momento c'era un soggetto, poi in quello stesso cassone veniva costruito un appartamento di metratura diversa che non era, non spettava a quel soggetto, e quindi la commissione ha dovuto fare questo grande lavoro. Dopodiché, quando ha fatto, stava facendo questo grande lavoro, a seguito del il governo con il ministro delle finanze Azeglio Ciampi, dell'economia, fece un rastrellamento di tutti i fondi, non solo quello del comune di Monte Calvo, di tutti i fondi che giacevano all'interno della Banca d'Italia per coprire determinati buchi, non lo so, per entrare in Europa. Dopodiché, grazie all'intervento di qualche politico, ci ha dato la possibilità di rivedere quei fondi, ci ha dato la possibilità e abbiamo appaltato tranquillamente, con serenità e serietà. Per quanto concerne le vie di fuga o quello che tu dici, allora questo paese ha bisogno, all'interno di questo paese ha bisogno di un polmone di verde, è inutile che ce lo neghiamo. Stavamo individuando dove realizzare questo polmone di verde e in un primo momento stavamo pensando anche di realizzarlo nel comparto Nicola Pappano, ma non lo obbliga nessuno che il comparto o quei proprietà devono costruire all'interno di quell'area, bisogna vedere e stabilire cosa dice il piano di recupero. Se c'erano i piani di zona all'interno del territorio si potevano spostare tranquillamente all'interno del piano di zona, tant'è vero che gente che sono proprietari di, erano proprietari di immobili all'interno di quel comparto hanno costruito fuori sito e il comune è rimasto proprietario di 7 unità immobiliari. Ma io credo che questo lavoro è stato fatto in un modo perfetto ed elegante, dopodiché è venuto fuori la possibilità anche di realizzare il polmone di verde a Rione Giardino. E quindi ci siamo un poco rilassati, perché confluire tutte le unità immobiliari in quel posto sarebbe creato uno scempio. Noi, cari cittadini di Monte Calvo, abbiamo appaltato questo comparto, speriamo che finirà, e speriamo oltretutto che, come diceva il ministro Giovanardi la settimana scorsa, che integreranno la 730 e non, come precisava il dottore Pizzillo, che ad Ariano è stato fatto a totale carico del comune, così i cittadini di Monte Calvo potranno avere la casa a totale carico dello Stato con la legge 730, perché è una legge speciale fatta per Monte Calvo ed Ariano dalla Protezione Civile, per il tramite della Protezione Civile. Per quanto riguarda la brusur che diceva il dottor Pizzillo in merito alla sistemazione idrogeologica, io voglio ricordare che è stato realizzato dal consorzio di bonifica. Il consorzio di bonifica è un organo sovraccomunale con componenti del comune su indicazioni del comune. Quindi se l'ha realizzata il consorzio di bonifica è perché c'è stato l'interessamento dell'amministrazione o degli amministratori, come la comunità montana, tant'è vero che l'organo competente inizialmente doveva essere la comunità montana, perché quando furono istituite le comunità montane i consorzi di bonifica dovevano essere assorbiti, poi per un certo verso sono rimasti in piedi e hanno realizzato quest'opera, tanto è vero che la stanno portando a termine con le canalizzazioni dell'acqua fino alla Malvizia di sotto.
In merito alle affermazioni fatte da Di Rubbo, mi pare quantomeno curioso che un'amministrazione che si insedia nel 95, che non fa niente per due anni, perde i soldi, ha i soldi riassegnati nel 98, ha quindi 98, 99, 2000, 2001 per il comparto Nicola Pappano, e che fa? Cosa fa? Il 19-10-2001 in consiglio comunale viene e dice che la zona individuata è interessata alla ricostruzione delle case dei cittadini di Monte Calvo del comparto Nicola Pappano deve essere attrezzata a centro di raccolta o a via di fuga. Con questi fondi, cioè verranno utilizzati questi fondi della 730 per fare questo. E solo grazie alle opposizioni, che in quel caso sono intervenuto, perché avrebbero potuto dire sì, siamo d'accordo, e in quel caso comunque lì quei fondi che sono i fondi della 730 sarebbero stati comunque utilizzati anche per fare la via di fuga, Per quanto riguarda la legge Giovanardi, poi si entrerà nel merito per vedere quali sono i comparti che potranno essere totalmente rifinanziati, quelli che sono stati fatti in quali termini. Poi si entrerà nel merito di queste cose. E per quanto infine riguarda le opere del consorzio di bonifica, caro Di Rubbo, devi dire pure che quando c'è un interessamento da parte di un'amministrazione ce ne deve essere traccia, si deve fare una delibera, si deve fare un atto. Ce l'hai l'atto per poter dire che questa amministrazione ha fatto in modo di favorire, ha chiesto fondi, ha fatto un'azione per ottenere questi invasi? Queste cose, prima di dirle, bisogna avere delle documentazioni, non basta il parler pour parler, bisogna dire chiaramente, noi nel 1990 abbiamo deciso di fare questo, nel 2000, nel 2001 abbiamo pensato che fosse utile avere gli invasi e abbiamo fatto pressione con una delibera, con una nota alla comunità montana o al consorzio di bonifica per quest'opera. Non ci si può appropriare di opere di enti sovracomunali, come anche la strada San Vito Apice. Anche la strada San Vito Apice entra in un asse viario che è provincia Apice. È chiaro che ai comuni e all'amministrazione fa piacere avere aree e vie migliori, ma non è che ci si può arrogare, diciamo, il merito di opere. Le opere sono fatte dalla provincia, è una cosa buona, non è che la comunità le disprezza, anzi, magari ce ne venissero tante di opere dalla provincia, dalla comunità montana. Rispetto alla comunità montana, io in campagna elettorale più volte ho detto che dai dati propri di questo ente sovracomunale risulta che Monte Calvo, per aver sfruttato i finanziamenti di questo ente, è ultimo, pur essendo il secondo paese di questa comunità. E sono dati che non ho io, sono dati che vengono da un CT della comunità montana. E allora rispetto a questo, io ritengo che chi parla in una campagna elettorale di grandi attività programmatorie, noi abbiamo realizzato tutto, ma anche rispetto al polmone verde del giardino, nel programma di 5 anni fa, di questo polmone verde, non c'era assolutamente traccia. Si parlava del mercato coperto, si parlava di fare un mercato coperto, poi in questa fase, in questi 5 anni, è venuto fuori che ci fosse la possibilità, tant'è che sarebbero stati anche affidati degli incarichi a qualche tecnico, di creare delle strutture abitative, e poi finalmente è venuta fuori che c'è questa possibilità del polmone verde. Allora, dal 99 al 2004, questi sono atti, io leggo dal programma del 99, che per quell'area, nei pressi dell'Oasi, c'era la possibilità della costruzione di un mercato coperto. Quindi c'è bisogno di dire esattamente che cosa si vuole fare, perché sennò si crea confusione, si ingenera una sorta di difficoltà pure nei cittadini per capire quali sono le prospettive e i programmi, perché un programma deve avere un largo respiro, non può avere il respiro di una fumata di sigaretta. Se oggi si dice di fare il mercato coperto e poi dopo 5 anni in cui si è amministrato si viene a dire che si è fatto tutto e invece non si è fatto nemmeno il mercato coperto, ma si cambia idea attraverso prima le unità abitative, poi si va al polmone verde, insomma io penso che ci sia bisogno di chiarezza, di sapere che cosa si vuole.
Vorrei soltanto, forse di Rubo ha dimenticato nel dire che il recupero, non me ne volete, io sono rispettoso della verità, il recupero dei fondi del comparto Pappano sono stati recuperati grazie ai politici, però un po' di merito va pure qualche nostro illustre concittadino.
Sì,
che si è adoperato.
Cioè diciamo che c'è stato l'impegno di tutti, quelle persone che
molto, posso anche dire il nome, molto è stato fatto anche dal professor Alfredo Siniscalchi,
sicuramente.
Ma vediamo io, a Cesare quello
certo. No, lo saluto affettuosamente, tra l'altro, che si è impegnato per noi non solo per questo caso ma per tante altre cose.
Sì, è molto disponibile.
Io voglio dire, voglio precisare un po', innanzitutto non ho mai visto un'opposizione che approva un qualcosa in consiglio comunale in merito al comparto Nicola Pappano. Quella volta in consiglio comunale fu portato per la discussione e quindi furono recepiti i ragionamenti fatti in consiglio comunale, tant'è vero che l'ha votata la maggioranza, non l'ha votata l'opposizione. Poi è contraddittorio quando si dice, fanno vedere i filmati 2001, Comunità Montana, Monte Calvo Irpino, uno degli ultimi paesi per i fondi che ha recepito. Poi quando si parla di consorzio di bonifica, un organo diverso, voglio ricordare che la Comunità Montana è un organo equiparato al consorzio di bonifica. Quindi se noi nel 2001 dalla Comunità Montana non abbiamo avuto i fondi o siamo stati uno degli ultimi comuni, ebbene, può darsi che li abbiamo avuti dal consorzio di bonifica. Ma questo fatto dei fondi della Comunità Montana è riferito al 2001, perché se vi riferivate al 2004 probabilmente siamo uno dei primi comuni. Basta pensare solo un finanziamento di 4 miliardi per la sistemazione idrogeologica verso la zona della stazione, che è ancora in corso. Di questo non se n'è parlato, perché non fa comodo parlarne. Bisogna parlare solo quello che non si è fatto o le cose che non si fanno. In merito a Rione Giardino, io credo che se uno avesse seguito un poco l'attività amministrativa o fosse a conoscenza un poco degli strumenti urbanistici di questo paese, e allora certi ragionamenti non li facesse neanche. Il piano di recupero urbano a Monte Calvo, che è vigente, non ha mai parlato e non parla mai di mercato a Rione Giardino, ma parla di zona verde e di unità abitative. Anche di un'altra cosa parla, di un centro polivalente. E a proposito di questo centro polivalente che si parla tanto, io nel 1997 o 98, non mi ricordo, quando un tecnico incaricato dal comune per fare uno studio di fattibilità e fece un piano di un PRU, io mi recai dal dottor Pizzillo e chiesi in questa struttura polivalente se erano d'accordo, questo piano tra pubblico e privato, di realizzare una struttura oppure gli uffici dei medici, e il dottore mi rispose che non era interessato, quella volta teneva lo studio giù al piano. Il di Rione Giardino,
per favore, Giangà, scusa, però devi dire le cose vere, non certo, diciamo certo, le fantasie certo.
Guarda,
non diciamo le
ricordo,
sciocchezze,
no,
dottore Pizzillo,
quando
per favore,
tu puoi rispondere tutto quello che vuoi. Io ti ho chiesto se avevate intenzione con i medici da parte dei privati per realizzare una struttura sanitaria in Rione Giardino, e mi hai riferito che non eri intenzionato. Poi se non ti ricordi, vabbè, queste sono cose tue. Questo piano, che tra l'altro in un primo momento, quando fu approvato dalla Regione Campania, prevedeva la costruzione delle case a Rione Giardino e il mercato coperto, era un unico piano, e il mercato a Rione Fano, come previsto dal piano di recupero.
E nel programma l'altra volta perché avete scritto
la stessa cosa? Perché era un piano, un PRU già approvato ed era inteso, era un piano già approvato, conclumato.
Bisogna dire la verità.
La verità?
La verità non
basta,
è questa.
Basta andare a leggere le carte,
basta leggere il
programma e vedere il piano
io
approvato.
Io ho sotto gli occhi il vostro
chiedo
programma.
Scusa dottore, io non l'ho interrotto, quindi faccio così, non mi interrompa. Quando parlerei può dire tutto quello che vuole. Questo PRU
comprendeva sia Rione Giardino sia Rione Fano e ci è stato approvato dalla Regione Campania, che poi non si è concretizzato perché i privati non hanno dato la disponibilità dei fondi e quindi il piano è rimasto fermo. Due mesi fa è venuta la Commissione regionale in merito a questo piano e ci ha detto, nell'individuazione di tutto il centro della zona A, ha detto che era possibile, ci davano la disponibilità nel realizzare un polmone di verde, quindi non necessitava più il 50% da parte dei privati, ma bastava il 25%, un piano che sta andando verso la concretizzazione.
Vuole replicare, dottore Vicino?
Io ritengo che vadano dette le cose vere, non si deve venire qua a mistificare la realtà e a dire menzogne, perché si dicono le menzogne. E le menzogne non vanno dette, perché i cittadini di Monte Calvo e anche i colleghi medici di Monte Calvo sanno che io da sempre mi batto per avere una struttura in cui siano aggregati tutti i medici di questo paese. Più volte ho tentato di farlo e più volte ne ho parlato anche con qualche assessore collega di Dirubbo. Purtroppo non si è riusciti a farlo questa cosa per motivi probabilmente tecnici, perché non c'erano gli spazi disponibili, ma io da parte mia non ho mai fatto ostacoli a creare una struttura in cui fossero presenti tutti i medici. Riguardo poi a questa storia di Rione Giardino, guardate, insomma, non si può mistificare la realtà quando chi amministra ha scritto 5 anni fa che là ci vuole fare un mercato e oggi dice che non è vero. Ma la serietà dove sta delle persone? Dobbiamo ammettere che c'è incertezza, che non si sa che cosa si vuole fare. Allora, rispetto a queste sono cose scritte, io non vengo qua a parlare, verba volant, dicevano i latini, le parole se ne vanno, gli atti sono questi, il vostro programma di 5 anni fa è questo, altro che storie, altro che fantasie, altro che chiacchiere da bar, questo è quello che dicevate 5 anni fa, oggi avete cambiato idea.
No, perché non era proprio possibile. Non era proprio possibile perché il piano in quel periodo, in quel momento, stava per essere approvato.
E allora avete
sbagliato. Quindi non era proprio possibile, caro dottore. Poi comunque voglio precisare una cosa in merito al fatto della struttura polivalente e di conglomerare tutti i medici o di fare una struttura sanitaria. Io ho parlato con te, non era gratis, cioè attenzione, con la parte privata.
Ma noi non facciamo niente gratis, non
con la partecipazione della parte privata.
Assolutamente,
no, stavo dicendo che questo piano che si concretizza in pubblico privato, se poteva essere interessato dai privati di Monte Carlo, da te e gli altri medici, e mi riferisco che non era intenzionato.
Ma non è assolutamente vero,
vabbè, comunque ci sono delle...
La mistificazione, c'è una mistificazione della realtà.
Non so se volete, posso passare a proporvi delle domande,
certo,
degli
certo,
ascoltatori.
Certo.
Allora, un ascoltatore a tutti e due pone questa domanda. Quale sarà il primo, io leggo come sta scritto qua, quale sarà il primo punto in caso di elezione a sindaco, un o l'altro? Vuoi rispondere prima tu?
Sicuramente. Ma io credo nel momento in cui, il giorno dopo delle elezioni, bisogna riflettere un attimo e mettere a punto la macchina amministrativa. Questa è la prima cosa che io ho intenzione di fare.
Dottore Vizzini?
Ma questa, permettimi, caro Mario.
No, io mi riferisco al relata refero.
Sì, io dico, prima di dire quello che farei, no, voglio fare un appunto a Dirubbo, perché Dirubbo ha la continuità amministrativa, quindi avrebbe poco da riflettere, dovrebbe già sapere cosa fare. Casomai questa riflessione, non avendo io il polso della situazione, la situazione di cassa, la situazione debitoria, gli eventuali debiti del comune, dovrei farla io, perché arrivo in una casa che non conosco e quindi devo fare un momento una riflessione, vedere lo status quo. Ma chi in questa casa ci sta da 10 anni non ha bisogno di fare riflessione, dovrebbe marciare speditamente.
Allora, un'altra domanda per il dottore Vizzillo. Si dice che nella sua lista ci siano espressioni di destra. Come replica?
Io leggo sempre qua. In questa lista ci sono espressioni di persone. Questa lista è fatta da uomini che hanno deciso e da donne che hanno deciso di lavorare insieme per avviare in questo paese un cambiamento di metodo, per favorire la nascita di una classe dirigente affidabile che sia capace di dare una speranza, per questo paese, perché a parer nostro l'analisi è che questo paese non abbia speranza. Che poi queste persone abbiano una idea politica, nulla osta, nulla osta, anzi è un aggravante per chi ha amministrato sino ad oggi, è un aggravante, perché se è riuscito a mettere d'accordo su un programma, su un'azione programmatica, persone che politicamente stanno agli antipodi, vuol dire che proprio ha lavorato male, perché si è creata un'alternativa forte contro questa amministrazione, indipendentemente dall'idea politica. Ma c'è stato quello che ci tiene insieme e che fa nascere questa concordia, questo gruppo omogeneo che vuole lavorare per il paese, è proprio questo, l'accordo sul programma. Perché in questa lista, guardate, ieri sera c'è stato un passaggio infelice da parte dei nostri concorrenti quando si è fatto riferimento a commercianti che stanno l'uno contro l'altro. Bene, questa lista è riuscita a mettere d'accordo pure persone che, grazie all'azione di questa amministrazione, stavano l'uno contro l'altro. Quindi vuol dire proprio che noi siamo animati da uno spirito costruttivo, noi vogliamo l'armonia nel paese, vogliamo creare un paese nuovo in cui ci sia uno scambio forte tra eletti ed elettori, che non duri lo spazio di 3-4 mesi, quello che precede le elezioni, ma che si sviluppi lungo tutto il percorso dell'amministrazione, che sia caratterizzato da incontri, da dibattiti, da la critica giusta che deve venire dagli elettori agli eletti, perché la critica è l'elemento, il sale della democrazia, perché grazie alla critica gli eletti riescono a capire dove sbagliano. Quindi questo è il motivo per cui l'essere di destra o di sinistra alla fine in questa lista non ha più contato. Ci si è messi d'accordo su quello che era le cose, sono le cose da fare.
Voler replicare il rubo? Che poi ho ancora un'altra perché, domanda da fare.
Perché quando parla di classe dirigente nuova, io credo che all'interno di quella lista 50% già era classe dirigente. E proprio stamattina mi soffermavo a guardare, nell'andare a prendere una delibera per vedere delle cose, gente che ha percepito solo lo stipendio in questi anni, negli anni in cui ha fatto l'amministratore, e non si è mai visto in comune. Se questa è classe dirigente nuova, lascio le considerazioni ai cittadini.
C'è questo vizio, scusa Mario, di parlare sempre delle persone che non ci sono. Io ritengo che sia opportuno parlare delle persone che ci sono e che si possono difendere.
Posso? C'è una domanda per Di Lupo a questo punto. I 7 alloggi di proprietà del comune del comparto Nicola Pappano sono stati venduti? Se sono stati venduti, chi? E non riesco a leggere. Chi?
Li ha comprati.
Chi sono gli acquirenti?
No, sono a disposizione dell'amministrazione comunale, almeno fino al momento di completare il comparto. Io ho già detto che se vinciamo le elezioni, come credo che le vinciamo, gli alloggi rimarranno a disposizione dell'amministrazione per darli a gente che vuole venire a Monte Calvo per passare il fine settimana o le ferie, quindi rimarranno a disposizione di questa amministrazione perché è un indotto turistico.
Vabbè, posso fare
prego.
Un appunto? Se invece vinceremo noi queste elezioni, questi 7 alloggi noi li daremo ai cittadini indigenti di Monte Carlo, a quelli che non hanno una casa o che vivono in case malsane.
Vogliamo continuare il nostro discorso, l'appello agli elettori, aspettando che arrivi qualche altra domanda da parte degli ascoltatori? Vuole cominciare il dottore Vicillo?
Ma io appello agli elettori, oramai in questi giorni ne abbiamo fatti tanti, abbiamo fatto 9 comizi a Monte Carlo, quindi abbiamo fatto appelli continui, ci siamo soffermati a spiegare i motivi per cui ci siamo resi disponibili per questa esperienza. E questa esperienza già vissuta, questa campagna elettorale, è stato un significativo arricchimento di ognuno di noi. Io personalmente all'inizio avevo molte titubanze, perché caratterialmente sono timido, sono un po' chiuso, quindi ho una difficoltà nel rapporto interpersonale, e devo dire invece che questa campagna elettorale mi ha permesso di scoprire un volto nuovo del rapporto con le persone, che mi ha entusiasmato e mi ha dato una forte carica interiore. Questo è quello che fino ad oggi io posso dire di questa esperienza, un'esperienza veramente incredibile.
A questo punto ripassiamo la linea allo studio e diamo al Di Rubbo la possibilità di rivolgere agli elettori il proprio appello. Poi riprenderemo con le domande degli ascoltatori.
Ma io chiedo agli elettori di Monte Carlo un voto sincero a questa amministrazione, a questo gruppo così coeso nel rispetto della continuità, dico nel rispetto della continuità perché si è assunto l'onere di portare a termine tutte queste grandi opere, ma non solo, quello di aver realizzato nel sociale quello che Iorio è stato veramente il punto del programma per quanto riguarda il sociale. Noi con la gente i contatti li abbiamo sempre avuti, non c'è bisogno che li dobbiamo scoprire oggi, siamo stati sempre a disposizione e a cercare di contribuire ad alleviare quelli che sono stati i propri problemi, le proprie sofferenze, come un buon padre di famiglia fa con i propri figli. Grazie.
Abbiamo a questo punto una telefonata in diretta, vediamo chi è che parla.
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Francesco Bellucci.
Prego, dimmi.
Buonasera a tutti quanti, al maresciallo Di Rubbo e al dottor Pizzillo. Io avevo una domanda.
Prego.
Fondamentalmente si articola in due punti. Ho queste due curiosità già da tanti anni. Voi sapete, io non vivo a Monte Carlo, studio a Roma, quindi passo a Monte Carlo 3-4 mesi l'anno in tutto. E non ho potuto seguire la campagna elettorale, non ho potuto seguire i comizi, e quindi volevo sapere, i due argomenti sono questi, Pineta e problema dei rifiuti. La Pineta noi sappiamo che verte in una condizione pietosa, ed è un peccato perché era, adesso a proposito di polmoni verdi, di quello che stavate parlando prima, era forse l'unica risorsa all'interno del paese, e cioè adesso non so per quale motivo verte in quella condizione che tutti conosciamo. Secondo, quello della discarica, che è un problema dei rifiuti, un problema generalizzato che riguarda la regione, per non dire tutto il meridione, e le tendenze attuali sono quelle di creare in ogni punto degli impianti di smaltimento, di conservazione eccetera dei rifiuti. Io volevo sapere qual era la posizione delle due liste, quindi dei due candidati al riguardo.
Va bene, ti ringraziamo, passiamo ai due nostri ospiti e diamo la possibilità di rispondere a questi due quesiti. Chi inizia, il dottor Vizzillo?
No. Ma io ritengo che debba parlare chi ha amministrato,
allora
a queste cose che
fa. Di Rubbo prima e poi ti risponderà il dottor
Vizzillo. Per primo. Allora, per quanto riguarda la Pineta comunale, proprio ieri sono stati stanziati, non è che sono stati stanziati ieri, sono stati stanziati 4 mesi fa, ma ieri è stato dato attuazione a quello che è l'impegno della legge 51 regionale, quindi un importo mi sembra di, non ricordo con precisione, ma mi sembra di 100.000 euro per il recupero della Pineta comunale, e su questo c'è stato un grosso impegno da parte nostra. Per quanto riguarda la discarica, voi sapete, non è un problema di tutti, ma è un problema a livello regionale. Noi aderiamo al consorzio Avellino 2, in questo momento stiamo facendo salti mortali, abbiamo una discarica chiusa ma riaperta perché non sapevamo più dove mettere questo rifiuto, anche se è venuto l'ARPAC l'altro giorno a verificare lo stato, le condizioni della discarica, e ci ha dato sostanzialmente l'assenso per poter continuare, perché come male sa il male minore, basta guardare negli altri paesi quello che sta succedendo, speriamo che prendano un provvedimento, altrimenti con il caldo che nei prossimi giorni avverrà sarà un'epidemia totale, insomma.
Il dottor Vizzillo ce lo potrà dire meglio. Comunque volevo solo io, se mi consentite, a proposito della Pineta, bisognerebbe fare un discorso molto serio, quello cioè del reimpianto. Allora, cominciare a sezionare e reimpiantare la pineta, così come è stata fatta dalla parte posteriore. In qualche anno è stato fatto un bel boschetto, perché ormai i pini sono tutti quanti...
Per questo motivo sono stati stanziati 100.000 euro su quella pineta.
Perché la processionaria ormai l'ha compromessa completamente. Certo. Chiedo scusa di questa intrusione e passo la parola al dottor Messina.
Ma io ritengo che questo sia proprio il tema della pineta, sia un esempio di come noi intendiamo amministrare. Noi riteniamo che non ci si può permettere di avere un bene e far passare gli anni e arrivare quasi alla distruzione totale di questo bene. In questi anni andavano fatti degli interventi, seri però, che se non avevano successo andavano rivisti, perché è assurdo perdere questo patrimonio, perché è un patrimonio di questa comunità. Quando ci sta un bene importante, un bene della collettività che versa in condizioni di pericolo, bisogna intervenire all'inizio, non bisogna intervenire quando oramai la situazione è compromessa e poi c'è bisogno di interventi costosissimi, sulla cui riuscita poi dovremo vedere se riusciamo veramente a ripigliarlo. Cioè, qua bisogna effettivamente differenziarsi. Noi riteniamo che le cose buone di Monte Calvo vadano preservate nel tempo, vadano curate, non vadano abbandonate, perché lo stato attuale della pineta è il risultato di un abbandono che è durato molti anni. È chiaro che ora ci vogliono interventi importanti. Per quanto riguarda poi i rifiuti, su questa cosa senza dubbio è un problema estremamente scottante, è un problema importante che ci riguarda tutti. Cominciare a investire sulla raccolta differenziata, avviare l'educazione soprattutto nelle scuole, con un tentativo di aumentare la sensibilizzazione soprattutto delle nuove, delle giovani generazioni rispetto a questa a questo problema, appare senza dubbio oramai imprescindibile. E poi c'è bisogno di trovare quelle che sono le soluzioni di una civiltà avanzata. In Europa questo problema non esiste, perché nelle città ci sono i termovalorizzatori, che sono un sistema attualmente probabilmente il migliore per riuscire ad avere un impatto ecologico basso, ad avere un recupero dei rifiuti e a dare anche energia gratuita ai cittadini. A Brescia, dove praticamente in un quartiere di Brescia c'è un termovalorizzatore, i cittadini di quel quartiere per 20 anni non pagheranno corrente elettrica, non pagheranno bolletta del metano. Ecco, questi sono i sistemi rispetto ai quali bisogna cominciare a ragionare, bisogna cominciare a vedere se ci sono le possibilità per pensare in grande anche in una comunità come la nostra. Sono problemi importanti rispetto ai quali c'è bisogno di entrare nel vivo, entrare con la gente, dialogare per vedere se possono passare, se sono ben accette anche da parte dei cittadini. Quindi c'è la necessità di un confronto continuo con gli elettori. Ecco, questo, rispetto a questi problemi, ritengo debbano essere gli approcci giusti.
Una domanda per tutte e due, cerco di interpretare quello che mi hanno passato. Come mai il verde pubblico e le strutture sportive sono abbandonate?
Ma come mai? È il frutto di una cattiva amministrazione. I cittadini fanno una domanda giusta. Come mai? Come mai? Perché avevamo un campo sportivo che aveva un prato che era l'invidiato da tutta la provincia, è venuto l'Avellino qua a fare gli allenamenti, a giocare. Oggi è un prato che non esiste, è un campo pieno di terra che viene rifiutato anche da qualche bovino che potrebbe pascolare, perché non ci sta più erba. Quindi c'è una incuria rispetto a questi impianti. C'è stata un'incuria che è durata molti anni, rispetto anche a strutture che potevano essere potenziate, che potevano essere un punto di richiamo per questo paese rispetto ai paesi vicinori. C'è stata una totale assenza. Questa cattiva gestione e purtroppo va addebitata a chi ha amministrato, perché chi ha amministrato si doveva porre nell'ottica di preservare almeno quelli che erano i beni che avevamo. Facciamo lo stesso discorso della pineta. Guardate, ci si è concentrati su alcuni aspetti dell'amministrazione. L'amministrazione deve avere un occhio a 360 gradi, deve avere l'obbligo morale innanzitutto di preservare quello che c'è, di custodire quello che c'è, quello che ci viene lasciato dagli altri, da chi è venuto prima, dai nostri padri. E questo è l'obbligo morale di un amministratore. E poi si deve pensare al resto. Invece qui si è abbandonato il paese, si è abbandonata quello che c'era e si è concentrato solo su alcuni aspetti.
Di rubo.
Continuo a sentire grande fantasia, anche perché devo ripetere, chi è stato assente per tanto tempo non conosce neanche quali sono stati i programmi e i progetti di questa amministrazione. Quanto abbiamo ereditato l'amministrazione, parlo del 1995, il comune di Monte Calvo pagava dai 100 milioni ai 150 milioni di acqua per mantenere l'erbetta al campo sportivo, e questo non era possibile, sostenere questi costi per un paese come Monte Calvo. Quindi fu individuato una via d'uscita in merito a questa situazione, e tant'è vero che abbiamo già una prima tranche è stata fatta. Abbiamo pensato di prendere l'acqua dal Palombaro e portarla in una riserva al campo sportivo, ed è ultimata questa, quindi da quest'anno sicuramente potrà essere operativo. Poi non è affatto vero che ha abbandonato le attrezzature sportive. Per quanto riguarda i campi da tennis, è stato appaltato una somma di 500 milioni il campo da tennis coperto. Quindi l'amministrazione ha tentato con successo di reperire i fondi per dare ai cittadini di Monte Calvo, ai ragazzi, un campo da tennis efficiente d'estate e d'inverno.
Quale dei due?
Tutte e due, vengono conglobati e viene fatto un unico campo da tennis. Grazie.
Avete altro da dire?
No, la domanda veniva da un cittadino, non
sì, un cittadino.
Fatto io,
no, non dico, avete altro da dire?
Ha testimoniato la situazione, non c'era polemica nella domanda.
Quindi potremmo a questo punto interrompere anche la trasmissione?
Sì.
Se non avete, volete fare un ulteriore appello all'elettorato?
No, ci saranno ancora qualche occasione pubblica, quindi
pubblica,
l'abbiamo ampiamente, credo, spiegato una quali sono i nostri punti di vista.
Una mia curiosità a questo punto, avete fatto il sorteggio per domani?
Sì, mi sembra di sì, però non ho capito qual era la...
Nemmeno io, ho telefonato a Gianni, però non è riuscito a spiegarmi. Credo che forse per ultimo parlerà la campana, però non so gli orari precisi.
Quindi a mezzanotte, cioè alle 11 a mezzanotte.
Dalle 11 a mezzanotte, 11 e 30, non lo so.
Vabbè, sì, questo per curiosità non solo mia, ma anche degli elettori. Certamente domani ci sarà la folla, perché sono le ultime frecce da sparare. Ringrazio i miei due graditi ospiti.
Grazie.
E anche gli ascoltatori che con pazienza ci hanno seguiti. Grazie e buonasera.
Grazie a voi.